SBS Italian.
Ci colleghiamo questa mattina con il direttore del quotidiano Il Dubbio per passare in rassegna le principali notizie politiche italiane. Buongiorno questa mattina a Carlo Fusi.
Buongiorno a voi.
Dunque Carlo, iniziamo dal rapporto Italia-Unione Europea, perché il dialogo tra il Premier Conte, due vice Di Maio e Salvini si è riavviato su come poter evitare la procedura di infrazione UE, ma restano divergenze, tensioni e incertezze. Si tratta della prima volta, tra l'altro, che i tre tornano a parlare dopo le elezioni europee. Spiegaci di nuovo cosa rischia l'Italia e cosa è emerso da questo ultimo vertice.
Per capire e inquadrare bene la situazione bisogna fare un passo indietro, cioè alla conferenza stampa della scorsa settimana del presidente Giuseppe Conte, un'iniziativa diciamo senza precedenti, di rivolta direttamente agli italiani, in cui Conte ha sostanzialmente messo i due vice premier di fronte alle loro responsabilità dicendo: se continuate a litigare io posso anche dimettermi, faccio un passo indietro, perché non possiamo rischiare, appunto, tra le altre cose, di subire la procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea, che ci farebbe molto male. Questo richiamo ha prodotto un vertice lunedì sera dei tre, un vertice notturno dalle 10:30, durato 2 ore e passa, nel quale è sembrato che la sintonia tra Salvini e Di Maio fosse stata ritrovata, però appunto mettendo un po' con le spalle al muro Conte, dicendo: andiamo pure avanti, a patto che però non cediamo nei confronti delle richieste dell'Unione Europea. Conte si è fatto, diciamo, promotore di un'iniziativa di mediazione nei confronti della UE, e però appunto il clima rimane molto molto teso, perché ancora questa sera Juncker ha detto che l'Italia sta sbagliando tutto, si muove nella direzione sbagliata, e che questo tipo di atteggiamento, cioè quello di rifiutare le regole dell'Unione Europea, comporterà che resterà in una procedura di infrazione per molto tempo. Conte ha replicato a Juncker dicendo: forse noi sbagliamo, però avete sbagliato pure voi con la Grecia, quindi non è che potete darci tutte queste lezioni, dialoghiamo, però noi abbiamo le nostre priorità e non vogliamo rinunciare. Salvini ha insistito dicendo: la UE faccia quello che vuole, ma noi dobbiamo tagliare le tasse, perché solo tagliando le tasse potremo riattivare un processo di crescita del paese. Quindi insomma, l'idea è di una ritrovata sintonia nel governo, sia però una sintonia dei partner della maggioranza contro le indicazioni dell'Unione Europea, cosa che mette in difficoltà il Presidente del Consiglio, che cerca un approccio più morbido, e però le condizioni per questo approccio ancora non si vedono, al punto che i tecnici dell'Unione Europea hanno considerato giustificata la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, che è il primo passo per quella decisione che poi arriverà all'inizio di luglio e che avvierà un meccanismo che rischia di mettere l'Italia in grandissima difficoltà.
E appunto la decisione finale potrebbe arrivare alla riunione dei ministri delle finanze europee proprio tra l'8 e il 9 luglio. Intanto però il Consiglio dei Ministri in Italia ha approvato il decreto sicurezza bis. Si tratta di 18 articoli. Quali sono, Carlo, le norme principali di questa misura?
Allora, l'approvazione del decreto sicurezza bis intanto è una delle riprove della ritrovata sintonia nella maggioranza, perché proprio su questo decreto c'erano state perplessità lasciate filtrare dal Quirinale e anche critiche molto aspre da parte dei 5 Stelle e da parte di Di Maio. Il fatto che sia stato varato significa che appunto i 5 Stelle hanno aderito a questa richiesta di Salvini, e quindi questo testimonia di una convergenza che si è riprodotta dentro la maggioranza, che comunque è un elemento positivo, perché come sappiamo per molte settimane, per molti mesi anzi, si è parlato di una possibile crisi di governo a ridosso dell'estate. Il decreto sicurezza bis è un decreto che ha voluto fortemente Salvini, perché in questa versione finale assegna ufficialmente a lui, al Ministero dell'Interno, la responsabilità di stabilire quali sono le navi che possono approdare o no sul suolo italiano, e lo fa sulla base di criteri di sicurezza che spetta al Ministero dell'Interno stabilire. Quindi questo significa che le competenze del Ministero dei Trasporti e di tutti quanti gli enti che erano in condizione di stabilire quali navi potevano attraccare in Italia, adesso queste competenze passano esclusivamente nelle mani di Salvini, il quale potrà decidere chi può essere accolto nei porti italiani e chi no, sulla base delle ragioni di sicurezza che stabilisce il Ministero degli Interni. L'altra cosa però alla quale Salvini ha dovuto rinunciare è invece la multa, cioè la multa nei confronti dei comandanti di quelle navi che raccoglievano i profughi in mare, i migranti in mare. Un'iniziativa fortemente contestata non solo dall'ONG ma anche da tante organizzazioni cattoliche e che appunto aveva fatto, diciamo, un po' storcere il naso al Presidente della Repubblica, perché sembrava, e anzi senz'altro era, una misura troppo punitiva, ecco, nei confronti di quella che è comunque un'attività di salvataggio in mare che è resa obbligatoria peraltro dalle regole internazionali. Questa multa in realtà è rimasta solo come estrema ratio, è stata addolcita nelle sue punte più drastiche e quindi da un lato Salvini guadagna qualcosa, da un lato ne perde, però comunque il dato politico è che tocca adesso al Ministero dell'Interno che stabilirà quali navi possono attraccare in Italia e quale altro no, e questo senz'altro è una vittoria politica per Salvini molto importante.
Che ha seguito le elezioni europee, quindi forse anche un eco di quei risultati, ma mentre questo succedeva nei palazzi, nel frattempo in Italia si sono anche chiusi i ballottaggi per le elezioni in ben 186 comuni italiani. Allora Carlo, come sono andate le cose? Quali sono i risultati che fotografano secondo te meglio questa tornata elettorale?
Trattandosi di questioni amministrative, bisogna valutare caso per caso, nel senso che nelle tante città ci sono poi condizioni specifiche che determinano il risultato finale. Però ci sono due forse città emblema. La prima è Ferrara, una città che da 74 anni era ininterrottamente nelle mani di amministrazioni di sinistra o di centrosinistra e che adesso per la prima volta avrà un sindaco leghista. È la testimonianza della capacità di penetrare della Lega anche nei settori, nelle roccaforti delle regioni rosse, e questo soprattutto di Ferrara è un segnale molto importante perché a novembre ci saranno le elezioni regionali in Emilia Romagna, nel momento e se dalla Lega dovesse conquistare la regione, allora davvero l'intero nord finirebbe sostanzialmente nelle mani di Salvini, e questo ovviamente rappresenterebbe non solo una vittoria dal punto di vista comunicativo, dal punto di vista mediatico, ma una vittoria soprattutto dal punto di vista politico. L'altra città dove invece le cose sono andate all'opposto, nel senso che è stata riconquistata dalla sinistra, è Livorno, peraltro città anche storicamente molto legata ai destini della sinistra, perché fu proprio lì che nel 21 ci fu la scissione del Partito Comunista di Gramsci dal Partito Socialista. Ecco, Livorno era finita in mani pentastellate nei 5 Stelle con il sindaco Nogarin. Livorno è stata riconquistata dal centro-sinistra. Questo risultato ha segnato una sconfitta molto forte, ovviamente, dei 5 Stelle, i quali nel ballottaggio, gli elettori dei 5 Stelle, un pezzo degli elettori dei 5 Stelle nel ballottaggio tra appoggiare il candidato di centrodestra, appunto sorretto anche dalla Lega, e invece il candidato di sinistra, hanno optato per quest'ultimo. E questo è un segnale politico che può avere anche conseguenze per il futuro. In generale la Lega, il centrodestra, ha vinto queste elezioni amministrative perché ha conquistato molti capoluoghi, una trentina in più di quelli del centrosinistra, e governa in molte regioni. Dall'altro lato però il PD ha dimostrato di poter tenere botta. Chi ha perso, come del resto è successo anche all'Europea, sono stati soprattutto i 5 Stelle.
Quindi un risultato un po' che ricalca anche quello che si era verificato poi alla fine della tornata elettorale europea. Per questa mattina è tutto. Noi ringraziamo il direttore del Dubbio, Carlo Fusi.
Grazie a voi, alla prossima.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.